Vogliamo trattare l'argomento che già conoscete perché l'abbiamo annunciato la settimana scorsa, che oggi avremmo parlato di glorificazione. La prima cosa che vogliamo chiederci: cos'è la gloria? Perché non possiamo capire la glorificazione se non comprendiamo cos'è la gloria. E tutti voi avete ascoltato spesso da me, perché noi abbiamo fatto anche una serie sulla gloria, abbiamo parlato molto della gloria e abbiamo imparato che la gloria è l'atmosfera di perfezione dove Dio vive. Ognuno dica atmosfera di perfezione. In altri termini, dove Dio vive non ci possono essere imperfezioni. Però la definizione teologica che mi piace di più di gloria è un'altra, ed è la somma della bellezza di tutte le perfezioni di Dio. Ditelo così: la somma della bellezza di tutte le perfezioni di Dio, perché da qualsiasi lato guardi Dio, tu trovi che Lui è sempre perfetto. Quindi, se noi comprendiamo questo concetto, questo ci aiuterà a capire cosa significa glorificare o riportare nella gloria. E prima di questo vogliamo comprendere una cosa: che quando Dio ci ha creato prima il nostro spirito, poi il nostro corpo, e l'anima è stata creata nel momento in cui Dio ha soffiato nel corpo lo spirito. Quando Dio ha creato tutte le altre cose, gli animali, ha usato la sua immaginazione. Ogni animale è diverso dall'altro. Dio ha immaginato tutta questa grande varietà, ma quando Dio ha creato l'uomo si è guardato allo specchio, perché l'ha fatto a sua immagine e a sua somiglianza. La immagine è la parte spirituale, la somiglianza è ciò che si vede. Quindi quando la Bibbia dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e poi dice così Dio creò l'uomo, li creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, notate che non c'è la parola somiglianza. La parola somiglianza ricompare poi in Genesi 2:7, quando dice che Dio fece il corpo dalla polvere della terra e poi soffiò lo spirito in questo corpo. In altri termini, noi siamo stati creati nella gloria. E prima che il peccato fosse manifestato, perché una delle definizioni del peccato è mancare il bersaglio o fallire. Ogni peccato, ditelo, è un fallimento. Quindi quando Adamo ha fallito, quando Adamo ha peccato, cosa è successo? Che è finita la perfezione. Cosa dice la scrittura? Tutti hanno peccato e sono privi della... Il peccato esclude la gloria e la gloria esclude il peccato. Quindi se dobbiamo ritornare nella gloria, Dio deve rimuovere completamente il peccato. Se fino a che il peccato non è completamente rimosso, noi non possiamo essere glorificati. Perché essere glorificati significa rimuovere il peccato. Ora ritorniamo ai concetti che abbiamo dato le settimane scorse. Il primo concetto che abbiamo dato è che noi siamo stati reputati giusti. Siamo giustificati perché noi siamo in Cristo. È possibile essere in Cristo ed essere ingiusti? No. È impossibile. Ascoltate, quando una persona riceve Gesù, gli viene impartita la giustizia divina, che non è la propria, è quella di Cristo. Ci è stata donata la giustizia di Cristo, sì o no? Non è la nostra giustizia, è la giustizia di Cristo, è Lui che è diventato per noi giustificazione. E se una persona è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. Allora ti faccio una domanda: può essere una persona che è in Cristo ed è peccatore? È impossibile, perché altrimenti dovremmo dire che in Cristo c'è peccato, ma in Cristo non ci può essere peccato. Quindi se siamo in Cristo e siamo nuova creatura, noi siamo santi. Amen. Alcuni dicono siamo peccatori, no, siamo ex peccatori. Noi possiamo fare sbagli, possiamo fare peccati, ma non siamo peccatori, perché Dio ha rimosso la natura di peccato quando ci ha fatto nascere di nuovo. Quindi abbiamo imparato che Dio ci ha giustificati e ci ha santificati posizionalmente. Nel momento in cui ci ha posizionati in Cristo, ci ha santificati nello Spirito. Noi abbiamo uno Spirito Santo, che non è lo Spirito Santo terza persona della Trinità, ma è il nostro Spirito. È santo. Quindi Dio ci ha santificati posizionalmente, santificandoci posizionalmente ha rimosso la natura di peccato e quindi ha rimosso la pena e il castigo che meritavamo per il peccato. Poi abbiamo parlato della santificazione progressiva. Non so se la slide che avevamo preparato la possono mandare, che fa il riepilogo di questo. Nella santificazione progressiva Dio ci libera dal potere del peccato. Significa che se prima eri debole e cadevi in certe tentazioni, più ti santifichi, più sai resistere alla tentazione e non cadere in tentazione. Qui il peccato piano piano non avrà più potere su di te, perché tu diventi santo e sai resistere. Come renderà il giovane la sua via pura, dice la Scrittura? Col badare ad essa secondo la sua parola. Quando la sua parola dimora in noi, abbiamo detto, se abbiamo fede, se abbiamo consacrazione, se abbiamo ubbidienza, questo ci aiuta a santificarci più rapidamente. Però la santificazione progressiva mai arriverà al punto che possiamo glorificarci. La santificazione progressiva è una sinergia tra quello che Dio fa in noi e la nostra ubbidienza a quello che Dio vuole fare in noi. Quindi c'è la nostra collaborazione con Dio. La santificazione posizionale, poi ora leggeremo i versi, tu non ci hai messo niente, è Dio che ti ha messo in Cristo, tu lo puoi solo ringraziare. La santificazione progressiva è la tua collaborazione con Dio attraverso la tua ubbidienza alla sua volontà e ti libera dal potere del peccato, ma nella glorificazione Dio ci libererà totalmente dalla presenza del peccato, cioè il peccato sarà totalmente rimosso e non ci sarà più spazio per esso, quindi entreremo in una dimensione di perfezione. Ci pensate che noi entreremo in una dimensione di perfezione e non facciamo più nudo sbaglio e nudo peccato? Dillo, io ci credo. Ed è fantastico pensare che non sbaglieremo più, che non peccheremo più, che non faremo più errori, ma entreremo nella dimensione del nostro Padre Celeste che è perfetto. Siate perfetti, disse Gesù, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi andiamoci a rivedere alcune scritture che abbiamo trattato già la volta scorsa e li andiamo a vedere da quello che dice Prima Corinzi capitolo 1 verso 2, dove si parla della santificazione posizionale e santificazione progressiva. Ci dispiace che il display funziona solo uno, perché l'altro sembra che ci ha salutato il proiettore. Alla Chiesa di Dio che in Corinto, ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo, quindi a Palermo, invocano il nome di Gesù Cristo, loro Signore nostro. Cosa abbiamo visto la settimana scorsa su questo? Che quando Paolo si rivolge ai fratelli della Chiesa di Corinto, che è una chiesa che lui stesso ha fondato, praticamente li chiama ai santificati in Gesù Cristo. Di che cosa sta parlando? Della santificazione posizionale. Poi li rimprovera che sono carnali, che non sono cresciuti, che sono bambini, ma questo non cambia la loro posizione. Se sono carnali significa sono nati di nuovo, altrimenti sono perduti, non sono carnali. Quindi lui sta parlando della santificazione posizionale, li chiama i santificati della Chiesa di Corinto, e però poi dice chiamati ad essere santi, quindi posizionalmente santificato, ma bisognoso di essere una persona che si comporta in maniera santa. Tu puoi essere santo e non comportarti in maniera santa, e tu puoi essere peccatore e fare cose buone. Però questo non cambia la tua natura di peccato, perché una persona fa un'opera buona, le opere non cambiano la tua natura. Tu puoi essere peccatore e fare un'opera buona, così come essere santo e fare una cosa sbagliata. Quindi Paolo ci ammaestra, chiamati ad essere santi. Questa è la santificazione progressiva. Ma si parte dalla santificazione posizionale. Ma se non c'è la santificazione posizionale, non ci può essere manco la santificazione progressiva, perché quello è il punto di partenza. Ma poi dobbiamo arrivare allo scopo finale della redenzione. Ma andiamoci a vedere un altro verso, in 1 Corinzi 1,30, dove si parla della santificazione posizionale. E per questa santificazione, opera della sovranità di Dio, non possiamo fare altro che dire quello che ha detto Paolo, che dobbiamo ringraziare Dio perché l'ha fatto lui. Ora grazie a lui, grazie a chi? E grazie ai tuoi sforzi? Grazie a Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù. Dillo forte, grazie a Dio io sono in Cristo Gesù. Chi è che ti ha messo in Cristo? Dio. Chi è che quando è morto sulla croce Gesù ti ha messo in lui? Dio. Chi è che ti ha seppellito insieme con lui? Chi è che ti ha risuscitato insieme con lui? Quindi dobbiamo dire grazie a lui. Voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione. Gesù è la nostra santificazione. Perché sei santo? Perché sei in Cristo. Se tu esci fuori da Cristo non sei più santo. Sei santo perché sei in Cristo. E chi è che ti ha messo in Cristo? Dio ti ha messo in Cristo. Quindi tu sei santo per un atto sovrano di Dio, e questa si chiama santificazione posizionale. Atto della sovranità di Dio, senza nessun intervento da parte nostra, se non crederci che lui l'ha fatto per noi. Quindi abbiamo imparato su questo che la santificazione posizionale, atto della sovranità di Dio, santificazione progressiva, sinergia tra noi e Dio, glorificazione, rientra anche nella sovrana volontà di Dio. È Dio che sovranamente ti glorificherà, perché avverrà, poi lo leggeremo, in un batter d'occhio. Dio ti muterà il corpo da corruttibile a incorruttibile, da mortale a immortale, come avverrà in un batter d'occhio, in un attimo. Non lo fai tu, non lo puoi fare, non lo possiamo fare noi, lo fa Dio nella sua sovranità. Ma andiamoci a studiare, oggi ci sono parecchie scritture che vi voglio sottoporre per prendere consapevolezza di questo, ma prima di tutto la scrittura di Romani 8, 29 e 30, che ci ispira sul fatto, che è quello che abbiamo concluso la settimana scorsa, che Dio, siccome vede le cose nella dimensione dell'eternità, non ci vede che ci dovrà glorificare, dice che già ci ha glorificati. Ma leggiamolo, Romani 8, 29, 30. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Notate che sempre sono tutti atti della sovranità di Dio. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi nella mente di Dio, mentre noi ancora oggi Siamo nel processo di santificazione progressiva. Nella mente di Dio, Dio non dice che ci glorificherà, nella mente eterna di Dio, Dio dice che ci ha già glorificati. In altri termini, Dio non ci vede come siamo ora, Dio ci vede come saremo nel futuro. E siccome noi comprendiamo che siccome Dio quando dice una cosa la fa, quindi per Dio il futuro è già presente, è per noi che è futuro, ma per Dio il futuro è già presente. Quindi Dio, siccome già è stato nel tuo futuro, dove io e tu ancora non ci siamo stati, ma lui c'è stato, già ci ha visto glorificati. Tu non sai come sarà il tuo corpo quando Dio lo risusciterà, ma già Dio l'ha visto. Io sicuro c'ho i capelli. Perché Dio corpi imperfetti non ne farà, li farà perfetti, no? E poi se mi vuole fare vendicare mi farà capellone. Dice così, tutto il tempo che sono stato senza capelli, a meno dice, ora ti faccio vedere come ti faccio. Allora, quindi abbiamo visto che Dio ci vede così. Allora cosa abbiamo detto la volta scorsa? Se io so esattamente qual è il mio futuro e so che Dio non può mentire, che quello che ha detto lo farà, siccome Dio mi vede glorificato, anche io devo vedermi come Dio mi vede, e se mi vedo come Dio mi vede, mi vedo nel futuro e posso vivere il mio presente alla luce del mio futuro. Ora tu immaginati che nel naturale noi vediamo tutti i difetti. Ma tu immagina un attimo che tu puoi essere totalmente senza difetti, nella gloria. E Dio che già è stato nel nostro futuro ci vede già così. Infatti compassionevole, misericordioso verso di noi, perdona tutti i nostri peccati, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità. E uno dice, ma come fa a perdonarci tutte le cose che combiniamo? Perché già lui ti ha visto nel futuro. Ti ha visto completo, ti ha visto perfetto. E per ora noi vediamo il cantiere aperto con i lavori in corso. Come quando ci sono i lavori, cosa fanno? Montano le impalcature. Quando montano le impalcature il palazzo è nascosto, non si vede. Però quando tolgono tutte le impalcature finalmente si vede il lavoro ben fatto, con i colori molto belli, molto precisi, molto chiari. Ecco, noi ci vediamo ancora con le impalcature messe, in altri termini work in progress, lavoro in corso, mentre Dio già ci vede con il lavoro compiuto. E questo ci deve fare stare fermi nella fede, perché se tu già sai queste cose non dovresti mai tornare indietro e mai dubitare, perché rinnegheresti il tuo futuro. E noi dobbiamo vivere nella speranza del nostro futuro. Questo è così importante. Ora, la glorificazione è l'obiettivo finale della redenzione. Che cosa vi voglio dire? Che se fossimo solo morti con Cristo e fossimo solo stati seppelliti senza essere risuscitati, la redenzione non sarebbe stata completa. E la redenzione senza la glorificazione non è completa, diventa completa con la glorificazione. Andiamo a vedere alcune scritture, Romani 8, 23 a seguire, perché Paolo ci ammaestra su alcune cose e parla della Chiesa, parla dei credenti e dice non solo esso ma anche noi stessi che abbiamo le primizie dello Spirito. Io vivo meglio senza occhiale comunque. Però a tagliare qua, a tagliare da, dice chi può me la levare. Allora dice, soffriamo noi, cosa succede? Dice che noi che abbiamo le primizie dello Spirito in noi stessi, soffriamo in noi stessi aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Il nostro spirito è rinato, sì o no? La nostra anima è in un processo, sì o no? cosa aspettiamo? La redenzione del nostro corpo. Se oggi avessimo un corpo redento, tutti i fratelli sarebbero qua in chiesa. Nessuno sarebbe malato, nessuno avrebbe l'influenza. Ma siamo in un corpo ancora corruttibile e mortale, fragile. Ma un giorno ne avremo uno che sarà incompatibile con le malattie. Non ci saranno virus che potranno attaccare il corpo incorruttibile e immortale. Quindi cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Ci sta dicendo che siamo in attesa della piena redenzione del nostro corpo. Poiché noi siamo stati salvati in speranza, ora la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Di cosa sta parlando? Della redenzione del nostro corpo. Cosa possiamo fare? Puoi accorciare i tempi? No. Deve aspettare i tempi di Dio, perché è un atto della gloria di Dio. Dobbiamo aspettare il rapimento. Quando ci sarà il rapimento, in un batter d'occhio i nostri corpi saranno mutati. Quindi l'unica cosa che puoi fare è aspettare pieno di speranza, o come ha detto qui l'Apostolo Paolo, abbiamo questo desiderio ardente che questo si possa realizzare. Noi aspettiamo intensamente la redenzione del nostro corpo. Quante volte ti sei svegliato e avevi dolori, infermità, non ti sentivi bene e avrai detto: ma un giorno non avrò mai più niente. Verrà il giorno in cui non dirò più ai. Di alla persona accanto a te: verrà il giorno che non dirai più ai, ai. Perché non ci sarà. Dio rimuoverà il dolore, rimuoverà l'infermità, rimuoverà la malattia, rimuoverà tutte le cose e asciugherà le lacrime da tutti i nostri occhi. Queste non sono favole, è la parola di Dio. Noi abbiamo piena aspettativa su questo. Questo vi dice perché i martiri sono morti, perché erano assolutamente certi del loro futuro e non potevano rinnegare la verità. Quindi troviamo la scrittura che ci ammaestra in maniera molto chiara. Siamo tutti in una intensa attesa della redenzione del nostro corpo. Tutto, immagini, farmacie tutte chiuse. Perché che te si ebbe che si stanno tutte bene? Ospedali chiusi, medici tutti disoccupati. Fisioterapisti, niente, potete fare la fame. Perché non ci sarà più nessuno che dirà ai, ai. Questo è il mondo che Dio ha preparato per noi. Perfetto. Dove non ci sono problemi. Ora per noi è difficile immaginare che non ci saranno problemi, ma la scrittura ce lo dice e ce lo dice molto chiaro per alimentare la nostra fiducia e la nostra speranza. Andiamo a vedere un altro meraviglioso esempio in Ebrei 11 a partire dal verso 13, dove si parla dei campioni della fede, che tutti loro sono morti senza vedere Gesù, perché sono tutti dell'Antico Testamento questi, e sono morti senza vedere e sapere pienamente la rivelazione della Nuova Gerusalemme. Però ci hanno creduto e si sono addormentati in speranza. Guardate cosa dice questa scrittura. Tutti costoro sono morti nella fede. Come sono morti? Quindi sono morti credendo, senza avere ricevuto le cose promesse, ma vedutele da lontano, essi ne furono persuasi e le accolsero con gioia, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Cosa si consideravano? Quanti di voi vi sentite che in questo mondo non è il vostro ambiente adatto? Siamo forestieri. Noi siamo cittadini, abbiamo un'altra cittadinanza, abbiamo un altro passaporto, Gerusalemme celeste, cittadini della Santa Città. Ecco perché qui ci troviamo a disagio. Sentiamo i telegiornali, dice, bacio, non voglio sentire più. Ci sono i femminicidi, però i maschilicidi non ci sono. Ammazzano solo femmine, mascolo non ammazza. E che si va a moda, no? Ci sono le mode, cioè, per ora la moda è il femminicidio. Allora, quindi guardate cosa succede. Verso 14, coloro infatti che dicono tale cose dimostrano che cercano una patria. E se avessero veramente avuto in mente quella di cui erano usciti, avrebbero avuto il tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste. Perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato per loro una... Come si chiama questa città? La Gerusalemme che scende. Da dove scende la Gerusalemme? Dal cielo. In altri termini, loro cosa hanno detto? Io non sono cittadino di questa terra, non mi sento cittadino di questa terra caduta. Io mi sento cittadino della gloria. E tutti loro si sono addormentati pur non avendo visto niente, credendo pienamente nel piano di Dio, perché questo piano di Dio era già stato rivelato. E il primo libro della Bibbia non è Genesi, è Giobbe. Cronologicamente il primo libro della Bibbia è Giobbe. E guardate cosa disse Giobbe a proposito di questo. Giobbe 19 verso 25. Guardate cosa scrisse Giobbe. Che chiarezza che ha avuto. Ma io so che il mio Redentore vive. Sembra che Giobbe fosse coetaneo di Abramo, cioè che sia vissuto nello stesso tempo, così dicono gli studiosi, e quindi non c'era ancora stata nessuna rivelazione, perché ancora Abramo era stato giustificato per fede, ma Giobbe davanti agli occhi di Dio dice che era giusto, temeva Dio, faceva il bene, era un personaggio particolare. E poi dice, io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra, dopo che questa mia pelle sarà distrutta. Cioè, noi cosa diciamo? Che quando uno muore gli hanno fatto la pelle. Quindi cosa sta dicendo? Dopo che muoio, dopo che la mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. In che cosa sta credendo? Nella risurrezione, sì o no? Se la sua pelle naturale viene distrutta e nella carne vede Dio, che cosa sta credendo? In un corpo spirituale, attraverso questo corpo fisico che è spirituale, non della stessa natura della carne, ma un corpo compatibile con lo spirito, lui dice io vedrò Dio e lo vedrò con un corpo nuovo. Quindi Giobbe aveva avuto la rivelazione di questo. Andiamo a vedere cosa dice ancora. Lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. E il mio cuore si strugge nell'attesa di poterlo vedere faccia a faccia. Questo l'ha detto Giobbe. Ha avuto la rivelazione della redenzione, ha avuto la rivelazione della risurrezione, ha avuto la rivelazione del corpo incorruttibile e immortale, perché lui lo dichiara, lo dice molto chiaro, cioè dico insomma, più chiaro di così come lo poteva dire. E non c'era nessuna scrittura ancora. Andiamo a vedere ancora Prima Corinzi 15 dal verso 12, perché Paolo ha avuto problemi con la chiesa di Corinto che lui stesso ha fondato. E uno dei problemi della chiesa di Corinto è che c'erano alcuni che non credevano nella risurrezione dei morti. E Paolo disse, se uno crede in Cristo per questa vita soltanto è il più miserabile di tutti gli uomini, perché da quello che possiamo ricevere sulla terra mentre siamo nel tempo a quello che Dio ha preparato per l'eternità non c'è termine di paragone. E lui disse, ora se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni di voi dicono che non c'è la risurrezione dei morti? Se dunque non c'è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato. Poteva essere completa la redenzione solo con la morte e il seppellimento senza la risurrezione? Assolutamente no. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la vostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Quindi se Cristo non è risuscitato, io non sono giustificato, non sono posizionalmente messo in Lui, non sono nato di nuovo, sono ancora nei miei peccati. Quindi Paolo sta dicendo, scusatemi, ma vi rendete conto che senza la risurrezione di Cristo la redenzione non può essere completa? Come mai non riuscite a credere nella risurrezione di Cristo? Senza questo voi non potreste assolutamente neanche essere salvati e rimarreste ancora nei vostri peccati. Ma anche un grande profeta, il profeta delle 70 settimane, Daniele 12:2, lui profetizza che cosa avverrà. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per la vita eterna, altri per la vergogna e la infamia eterna. Perché è importante questo tempo? Perché in questo tempo le persone possono scegliere dove passeranno l'eternità. E cosa fa il nemico? Gli annebbia la mente così che li seduce. Cosa deve fare la Chiesa, luce del mondo e sale della terra? Risvegliare il loro e fare capire loro qual è la verità. La Chiesa è l'unica che è profetica perché conosce esattamente il futuro, perché Dio l'ha rivelato. Quindi noi dobbiamo dire, e questo sarà un anno di opportunità di portare alla salvezza i nostri parenti, i nostri cari, i nostri fratelli, i nostri amici e i figli che si sono sviati e i figli che si sono allontanati, i figli prodigi dovranno ritornare a Dio in quest'anno. Dio darà loro grandi opportunità per poter ritornare a Lui. Quindi, ritorniamo a 1 Corinzi 15, grande capitolo della risurrezione, verso 50. Paolo continua il suo discorso. Or dico questo, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. Similmente la corruzione non eredita l'incorruttibilità. Quindi se Dio ha preparato tutto ciò che è incorruttibile e immortale, niente di mortale può avere eredità lì. Quindi è assolutamente necessaria la glorificazione. Vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Ognuno faccia un batter d'occhio. Quanto dura c'è un batter d'occhio? Niente, quindi significa che in un secondo, proprio manco un secondo, a un certo punto tu ti ritrovi da corpo corruttibile a incorruttibile, da corpo mortale a corpo immortale. Come lo farà il Signore? Sovranamente, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Stamattina ci facciamo suonare o pastore lì a tromba, oggi non abbiamo uno che suona lo shofar, però c'è lo squillo di tromba e allo squillo di tromba tutti cambiati, tutti mutati, tutti trasformati. Questa è la speranza che noi abbiamo. In un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati, poiché bisogna che questo corpo corruttibile rivesta l'incorruttibilità e che questo mortale rivesta l'immortalità. Questo è quello che Dio farà nella sua sovranità. Andiamo avanti con gli altri due versi. Così quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? O inferno, dov'è la tua vittoria? Rimosso il peccato e rimossa la morte, e rimossa l'imperfezione e ritorna alla perfezione. Quindi vedete com'è chiara la scrittura su questo? La glorificazione è necessaria per compiere la completa redenzione. Altrimenti sarebbe un lavoro lasciato a metà, cosa che Dio non fa mai, perché colui che ha iniziato in noi l'opera buona la porterà. Ora lasciatemi dire una cosa, ci sono alcuni che credono che quando si parla del sonno si parla dell'anima, ma non esiste nella Bibbia il sonno dell'anima, Ma non esiste neanche nel naturale il sonno dell'anima, perché tu mentre ruoi, ma non ti sonno, quindi la tua anima funziona. Ma non esiste neanche nel tempo il sonno dell'anima. Perché quello che dorme di notte è il tuo corpo. Il tuo spirito può ricevere sogni spirituali. E la tua anima quando sogna prova emozioni e sentimenti. Quindi non esiste il sonno dell'anima. Molti hanno scambiato il sonno del corpo, che si riferisce solo e sempre al corpo, a qualcosa dell'anima. Ma guardate, se ci fosse stato il sonno dell'anima, perché Paolo aveva il conflitto che andarsene da qui era cosa di gran lunga migliore? Se te ne chiedi a Duem, o Roem Cao, Roem Dai, stessa cosa. Ma se devi invece stare nella presenza del Signore, fa tutta la differenza. Andiamo a vedere cosa dice proprio l'Apostolo Paolo su questo. Seconda Corinzi 5,8 e poi Filippesi 1,21 fino a 23. Guardate cosa dice Paolo. Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di andare ad abitare con il Signore. Cos'è il corpo? La tenda, ma la tua vera persona, il tuo vero io è il tuo spirito. Quindi tu traslochi, lasci il corpo e vai ad abitare da un'altra parte. Che vai facendo? È un trasloco, sì o no? Ma chi trasloca? Lasci la tenda e te ne vai a Navucabanna. Lasci la casa, ma sei tu che fai il trasloco. Non è che ti puoi stare a casa appresso. Altrimenti che trasloco è? E Paolo ha detto: noi siamo fiduciosi, abbiamo molto più caro partire dal corpo, quindi lasciamo il corpo, significa moriamo. E quando lasciamo il corpo dove andiamo? Andiamo ad abitare con il... Quindi quando una persona muore che fa? Va ad abitare con il Signore, sì o no? Non va a dormire, va ad abitare con il Signore. Andiamo a vedere anche Filippesi cosa dice su questo. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. Questo è il motto di quelli che fanno onoranze funebri. E perché quando muore qualcuno dice guadagnano, no? E fanno la pubblicità, paghi ora e muori quando vuoi. Allora, parte la battuta, era chi dare a fine anno, basta, andiamo a fare una, no? Quindi per me infatti il vivere è Cristo e morire guadagno, ma non so se il vivere nella carne sia per me un lavoro fruttuoso, né posso dire che cosa dovrei scegliere. Quindi Paolo stava dicendo, Dio mi ha lasciato libero di scegliere o andarmene subito o rimanere qui per continuare il ministero. E alla fine lui sceglie di rimanere qui per continuare il ministero, perché dice tanto, là lo so che ci andrò prima o poi, però voi avete bisogno e io voglio stare un altro poco per edificarvi ancora e ammaestrarvi ancora. Quindi perché sono stretto da due lati, quali erano i due lati? Avendo il desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore. Partire e andare col Signore si perde o si guadagna? Ecco perché nei funerali dei credenti non ci può essere tristezza. Perché ci hanno guadagnato loro. Siamo noi che ci perdiamo la persona, ma lui ci guadagnò. Siamo noi che ci manca, ma loro non gli mancherà più niente. Loro sono entrati nel mondo della perfezione, dove non avranno più bisogni, dove saranno felici nella presenza di Dio. E sono felici nella presenza di Dio. Quelli che ci hanno preceduto sono felici. Ci sono chi che pregano per i morti, no, sui morti che avessero a pregare per noi, che siamo peggiori. Loro stanno bene. Siamo noi che siamo nelle necessità qua. Quindi guardate cosa dice qui. Ora non mi fate dire che devono essere i morti che devono pregare per noi, però ho fatto una battuta, insomma. Allora... Quindi guardiamo quello che sta dicendo Paolo. Paolo sta dicendo che lui era stretto da due lati. Ora, se non si guadagna quando si va col Signore, perché era stretto da due lati? Perché doveva avere un conflitto? Lui era stretto dal fatto dell'amore per la Chiesa, voleva continuare a servire qui sulla terra, ma nello stesso tempo dice: se voglio egoisticamente scegliere, preferirei andarmene, che sarebbe meglio. Però decise poi di rimanere e poi è morto martire, come sapete. E andiamo a vedere poi Filippesi 3:20, sempre nella stessa epistola, Paolo ci dice qual è, chi è che ci ha rilasciato il nostro vero passaporto. Quanti di voi avete il passaporto? Tutti ce l'avete. Guardate là, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli. Da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Quindi siamo cittadini del cielo. Dì alla persona accanto a te: io ho il passaporto del cielo. Non scade e ce l'hai gratis. Chi c'ha appena tu un uso per 5 anni da girare a fare una ruota passaporto e tu fanno pare. Quindi Dio ci ha dato un passaporto che non scade. Allora andiamo a vedere ancora prima Corinzi 15 dal verso 20, ci sono altre istruzioni. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. In altri termini, lui è risuscitato fisicamente e poiché lui è la primizia, anche noi faremo la stessa cosa, solo che nel nostro tempo. Lui già l'ha fatto, ma noi lo faremo, succederà a noi. Infatti, siccome per mezzo di un solo uomo è venuta la morte, così per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Però questo appartiene a tutti gli uomini. Non tutti risusciteranno nella gloria, ma tutti risusciteranno. E questo è insegnato molto chiaramente nella Scrittura. E però dice, perché come tutti muoiono in Adamo, tutti risuscitiamo. Verso 23, ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo la primizia, poi coloro che sono di Cristo alla sua parusia, alla sua apparizione, al rapimento e poi via via tutti gli altri, perché tutti poi vedremo che tutti gli uomini risusciteranno con un corpo glorioso o con un corpo di tormento che porterà dolore e tormento eternamente. Ecco perché dovremmo avere compassione per tutti i perduti. Perché loro non sanno cosa li aspetta, ma la Chiesa lo sa cosa li aspetta perché Dio l'ha rivelato. E poi non ci sarà più nessuna possibilità di salvezza. La possibilità di salvezza è in questo tempo. Ecco perché dovremmo avere il zelo evangelistico di predicare la parola di Dio a tutte le persone. Quindi cosa dice questa scrittura? Che Gesù, quando finirà tutto il suo lavoro, rimetterà tutto nelle mani del Padre. Andiamo a vedere i versi successivi. Poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e ogni potenza. Significa avrà ridotto al nulla tutta la potenza del nemico. Rimosso il peccato, sarà rimossa anche tutta la potenza del nemico, quindi il male non ci sarà più. Sarà rimosso. E questo è quello che Dio ha preparato per il futuro. Satana non avrà più nessuna possibilità di influire sui glorificati. Nessunissima possibilità più di influire sul popolo di Dio che è glorificato. Ora l'Epistola ai Tessalonicesi ci insegna anche, siccome Paolo ha ammaestrato i Tessalonicesi si sono fatti un sacco di domande, perché nel frattempo che Paolo andava e veniva facendo i viaggi con loro per ammaestrarli, qualcuno è morto. E allora loro hanno detto: che succede? Allora tutti quelli che sono morti, se Gesù ritorna, che fine faranno? E Paolo deve spiegare: guardate che Dio non si dimentica di loro. Prima Tessalonicesi 4:13-18, l'Apostolo Paolo dà un insegnamento molto chiaro su questo, cosa che noi trattiamo spesso quando ci sono i funerali, per dare fiducia, per dare speranza a tutti quanti, perché dice: fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. Quando si parla di dormire si parla solo del corpo, ricordatevelo. affinché non siate contristati come quelli che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui per mezzo di Gesù quelli che si sono già addormentati. Andiamo avanti. Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Ognuno dica parola del Signore. Dio può mentire? È la sua parola. Paolo usa questa terminologia molto chiara. Ve lo diciamo non perché ci pensiamo noi o ci abbiamo creduto noi o l'abbiamo pensato noi. No, è parola del Signore. Vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Hanno la precedenza chi è morto. Poi noi viventi, quanti di voi ci credete che possiamo essere la generazione che sarà rapita? Che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Immaginate, ci sarà la riunificazione di tutti i nostri parenti che sono morti, genitori, fratelli, tutti quelli che se ne sono andati prima, ci ritroveremo tutti là, tutti insieme. E sarà un momento così emozionante. Tu vedrai tuo padre, tua madre, se sono già andati col Signore, ci incontreremo tutti là. C'è un appuntamento sulle nuvole. Che bello. Non sono favole. È la parola del Signore. E noi la crediamo con tutto il nostro cuore. Perché Dio non può mentire. E la sua parola è assolutamente la verità. Quindi poi alcuni dicono, ma come risuscitano i morti? Perché sapete, i greci erano sferriosi. Andiamo a vedere in 1 Corinzi 15, 35, Paolo deve dare altre istruzioni a loro. Perché qualcuno dirà, già subito ci fece le domande, ma come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? E Paolo gli dice, scusami, se tu semini un chicco di grano, spunta il chicco quando tu spunta la pianta. La pianta è più grande del chicco, certo. Quindi tu semini una cosa che è piccola, ma diventerà una cosa grande e grandiosa. Qualcuno dirà, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Stolto, quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. Come il granello di frumento che è caduto in terra, se non muore rimane solo. E quanto a quello che tu semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o di qualche altro seme. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Vi sono anche corpi celesti e corpi terrestri, un'altra è la gloria dei celesti, altra è la gloria dei terrestri. Sta dicendo che non tutti i corpi, pur essendo glorificati, non tutti avranno il medesimo splendore. Ora lo dice parlando degli astri, guardate. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna. Sapete che la luna non ha luce propria? La luna vive di luce riflessa. Non risplende. Quando il sole la colpisce, si vede. Quindi non ha una luce propria, il sole sì. E poi dice, c'è lo splendore delle stelle, ma tutte le stelle splendono allo stesso modo? No, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Fermati un attimo, i figli di Abramo, quando Dio gli ha detto conta le stelle se le puoi contare, di chi stava parlando? Della progenie in Cristo. Ma tutte le stelle che Abramo ha visto e ha contato erano tutte uguali di splendore o erano diverse di splendore? Erano diverse, tutti figli di Abramo, ma non tutti con lo stesso splendore. Tutti salvati, ma non tutti con lo stesso splendore. Tutti salvati, ma non tutti con la stessa ricompensa. E guardate cosa dice: così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile. È seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole e pieno di dolori e risuscita pieno di forza. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Vi è un corpo naturale e vi è anche un corpo spirituale. Così sta scritto: il primo uomo Adamo divenne anima vivente, ma l'ultimo Adamo è spirito che dà la vita. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima il naturale, poi lo spirituale. Che significa corpo spirituale? Che non avremo più la carne. Non ci sarà più il conflitto tra carne e spirito, perché la carne è iniziata con la caduta e quando è rimosso il peccato viene rimossa la carne e il corpo fisico non sarà più in conflitto col nostro spirito e desideri della carne e desideri dello spirito coincideranno, desideri del corpo glorioso e desideri dello spirito coincidono, non c'è più nessun ostacolo. Quindi significa che il tuo corpo non desidererà più cose malvagie, ma sarà adattato allo spirito che Dio ha rigenerato in te, perché il tuo corpo sarà glorificato. La carne sarà rimossa. I desideri malvagi saranno totalmente rimossa, perché nella glorificazione viene rimosso completamente il peccato. Non ci sarà più traccia. Quando si parlerà nella glorificazione, cos'è il peccato? Dice: cosa ricorda che ho niente. E vivi nella perfezione e neanche ti ricordi più del tempo che eri imperfetto. Perché Dio fa un'opera meravigliosa e completa. Allora, quando noi afferriamo queste cose e le crediamo, come cambia la nostra vita? Prima Giovanni 3:2 ci dice qualcosa di importante. Carissimi, ora siamo figli di Dio. Dillo, ora sono figlio di Dio. Ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sempre figli di Dio rimaniamo, ma non saremo così. Però sappiamo che quando Lui sarà manifestato, saremo simili a Lui. Quindi significa che saremo simili a Gesù risuscitato e glorificato. Amen. Perché lo vedremo come Egli è. Per ora puoi vederlo come Lui è? No. Ma quando saremo glorificati, lo vedremo esattamente come Lui è. Cioè oggi lo percepiamo, domani lo vedremo. Oggi camminiamo per fede, domani lo vedremo. Quando tu lo vedrai, non avrai più bisogno della fede. Perché la fede ti serve per vedere ciò che non si vede, ma quando si vede non ti serve più. Quindi guardate che cambiamento che c'è. E poi guardate cosa dice. E chiunque ha questa speranza in Lui. C'è qualcuno che ha questa speranza stamattina? Cosa succede se hai questa speranza? Si purifica come esso è puro. Cioè, se tu sai quale sarà il tuo futuro, tu non perdi tempo ancora nel passato, tu ti prepari per quel futuro e tu impari con sapienza a vivere il presente per diventare compatibile con quel futuro. Quindi cosa fai? Ti purifichi, perché dici: io andrò in un posto dove non c'è peccato, non c'è trasgressione, non c'è iniquità, non c'è imperfezione. Quindi ci comincio da ora ad allenarmi a vivere così. Quindi non perdi tempo in cose di questo mondo, di questa vita, nei peccati, nelle trasgressioni, nella carnalità, nelle gelosie, nelle ire, nelle contese. Perché tu immagini, arrivi in cielo, ah, quello risplende più di me, ma per chi? Ci pensi che c'è gelosia, però non ce n'è più. Cioè sono cose che ricorderemo, lontane, eravamo così. Conflitti, situazioni, sciarre, guerre, esisteranno più? ci sarà solo shalom, la pace di Dio che sopravanza ogni conoscenza. Tutta la creazione che è caduta con Adamo, perché ad Adamo fu affidata la creazione, aspetta questo. Romani 8:19. Infatti il desiderio intenso, ognuno dica intenso, cioè la creazione, come vi rendete conto che la terra è arrabbiata con tutti i disastri ambientali, di tutti i danni che sta facendo l'uomo, e dice: ma quando è che la finiscono? Quando è che ritorna Gesù? Quando è che si mettono le cose in ordine? Quando è che ci saranno nuovi cieli e nuova terra dove non ci saranno più disastri ambientali e cose di questo genere? Il desiderio intenso della creazione. Ora non sta parlando più dell'uomo, sta parlando della creazione. Aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. E ora qua facciamo morire una vacca sacra, perché alcuni dicono: Signore, il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio, e pensano che ora, non è ora, è dopo, quando ci sarà la glorificazione. Noi non possiamo essere glorificati quando vogliamo noi. È Lui che ha deciso quando ci glorificherà. Quindi il mondo lo aspetta, ma non dipende da noi, quello è un atto sovrano di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma per colui che ve l'ha sottoposta. La terra non ha scelto di produrre spine e triboli, è la caduta che l'ha fatto succedere. La terra non voleva vivere nel disordine, è il peccato che l'ha portata nel disordine. E chi l'ha fatto? L'ha fatto Adamo. Andiamo avanti. Nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione. Il nuovo cielo e nuova terra non arrugginisce più niente. Non si corrompe più niente, non muore più niente. Per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. Lo vediamo che c'è instabilità in tutto. E siamo alla ricerca di una stabilità che non finirà mai. Perché riflettiamo un attimo. Con tutto il meglio che tu ti puoi augurare di vivere sulla terra, un fatto che puoi ammuorere ti fa rendere pienamente felice? No, perché prima o poi devi lasciare tutto. Qual è il desiderio e la brama del nostro cuore? Qualcosa che non finirà mai. Il regno che non avrà mai fine. Perché quello che ci dà più fastidio è che le cose belle iniziano e finiscono subito. Ma ci sarà un tempo in cui le cose belle non finiranno mai. Quindi tutto aspetta la gloria. Quando Dio la creò, la terra, prima di essere in forma e vuota, era perfetta. È diventata così, ma non era così. Andiamo a vedere per concludere parole di Gesù. Giovanni 5:28-29. Gesù disse: non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui coloro che sono nei sepolcri, cosa c'è nei sepolcri? I corpi, udranno la sua voce e ne usciranno. Quelli che hanno fatto il bene in resurrezione di vita, quelli che hanno fatto il male in resurrezione di condanna, tutti risusciteranno, alcuni per la gloria, altri per la condanna. Ecco perché tutte le persone care, tutte le persone che io amo, io non voglio che vengano risuscitate nella condanna, voglio che vengano risuscitate nella gloria. E quest'anno Dio ti darà tante opportunità per portarli dalla condanna alla gloria. Come si esce dalla condanna? Non c'è alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberati dalla legge del peccato e della morte. la redenzione non sarebbe completa senza la glorificazione. È quello che mette fine al processo di redenzione del piano di Dio. Quando tutto sarà glorificato, l'uomo glorificato, la creazione glorificata, allora possiamo dire che saremo pronti per nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abita. Questo non è una favola, questo è il Vangelo che tutti hanno bisogno di conoscere, perché Dio ha rivelato la fine fin dal principio e noi che lo sappiamo dobbiamo vivere di conseguenza a questo. Facciamogli un applauso meraviglioso. Alleluia, vogliamo alzarci nella presenza di Dio? Adoriamo. Alza le tue mani e dillo: io sono candidato alla glorificazione. Dillo di nuovo. Amen. No, non mi è piaciuto, non tutti l'hanno detto, ditelo di nuovo. Io sono candidato alla glorificazione. Amen. Alleluia. Lode a te, Gesù. Alza le tue mani. Ma chi avrebbe mai potuto immaginare un piano così meraviglioso? Solo Dio lo poteva fare. Solo un Dio pieno di amore lo poteva fare. Che ci ha preso mentre eravamo morti nei falli e nei peccati. E ci ha dato un futuro e una speranza. Attraverso Cristo Gesù, nostro Signore. A cui rendiamo tutto il ringraziamento e la lode. Per la grazia abbondante che ci è toccata in sorte. Siamo beneficiari della sovranità di Dio che ci ha posizionati in Cristo. Siamo collaboratori di Dio nella santificazione progressiva, ma siamo beneficiari della glorificazione, che è un atto sovrano di un Dio che comincia un'opera e la porta a compimento.